In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Qui c'era la scuola vecchia, mi dicevi, si entrava da qua?
Si entrava da qua, dal cancello, c'era un corridoio all'aperto, si entrava in una porta gialla grande e c'era un atrio, tutto aperto, tutto, era uno spazio grande, che poi si girava L e c'erano bagni, segreteria, presidenza, che poi il preside non c'era, e poi si iniziava dalla seconda, terza, quarta, prima e quinta. Sopra la prima e la quinta c'era la sopraelevazione.
Sono le 15:10, buon pomeriggio da Antonella Palermo. In queste settimane, dopo l'episodio del liceo Darwin di Rivoli in Piemonte, dove il 22 novembre scorso ha perso la vita il 17enne Vito Scafidi nel crollo del controsoffitto di un'aula, parlare di scuole semicadenti in condizioni pericolanti, dove migliaia di studenti rischiano ogni giorno di finirci sotto, è tornato prepotentemente di attualità. Oggi sì, è sulla bocca di tutti, denunce fioccano da ogni parte d'Italia perché qualcuno intervenga e subito. Ma cosa ci ha insegnato la tragedia di San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso, un paesino di circa 1000 abitanti nel subappennino che confina con la provincia di Foggia, dove ancora si piangono i 27 bambini e la loro maestra che il 31 ottobre 2002 sono morti in un istante seppelliti dal piano sopraelevato della scuola Iovine, venuto giù con la scossa di terremoto del grado 5,4 della scala Richter. È stato il terremoto a far cadere la scuola, oppure probabilmente sarebbe caduta ugualmente anche con una scossa di minore intensità? Com'era costruito quell'edificio? Lo scopriremo. È storia in realtà già raccontata, ma la giustizia tarda a venire. Raccontateci anche le vostre storie. Il nostro numero di SMS 335 12 43 317. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Sono arrivata nel paese di San Giuliano di Puglia e sto costeggiando la strada delle cosiddette casette, cioè delle costruzioni di legno, rivestite di legno, dove abita attualmente ancora la gente che è stata evacuata subito dopo il terremoto di 6 anni fa. E adesso ci stiamo dirigendo verso la sede del comitato delle vittime del terremoto, dove incontreremo il presidente e qualche altro genitore dei bambini che hanno trovato la morte in quel tragico fine ottobre del 2002.
E c'era la nebbia fittissima quando ero là 5 giorni fa. Sono 400 le casette in legno dove tuttora dopo 6 anni abitano circa 800 persone. Forse in primavera qualcuno comincerà a tornare nelle case ricostruite, forse. Sono persone dall'animo gentile e semplice, quelle di San Giuliano di Puglia, gentili proprio perché semplici, accoglienti, feriti, ma molto molto tenaci. Ci offrono il caffè buono, c'è l'odore dell'olio appena fatto, quello della nuova stagione. In una 50 metri ci vivono in 3, per gente abituata ad avere spazi grandi in aree dove la campagna è ad un passo, è un po' stretto, ma non ci si lamenta di questo, bensì della giustizia penale che tarda ad arrivare. La sede del Comitato Vittime della Scuola Elementare è stata donata dagli amici di un comune del Trentino che l'hanno messa su all'indomani del sisma in 15 giorni con un lavoro intenso ed appassionato di volontari, entusiasmo e generosità perché, come mi viene detto, sapevano che avevamo delle battaglie da portare avanti.
Mi chiamo Elena. Io ho perso Giovanna, aveva 10 anni e faceva la quinta elementare.
Come la ricorda quel giorno?
Me la ricordo che con il zaino dietro le spalle mi ha chiesto che cosa si mangiava a mezzogiorno. Io gli ho risposto penne con prosciutto e panna, era uno dei suoi piatti preferiti. È andato via dicendo oggi vado proprio bene, dice poi ci vediamo dopo, ciao ciao, è stata l'ultima volta che l'ho vista.
Lei signora?
Io ho perso un figlio sotto la scuola di 8 anni e mezzo.
Come si chiamava?
Si chiamava Antonio Di Renzo. Sotto quella scuola c'avevo 2 figli. Uno fortunatamente è viva, ora ha 16 anni.
È una ragazza?
È una ragazza che sta vivendo...
un forte trauma ancora?
Sì, ancora sì. Però ha la vita davanti. Molto chiusa, non parla molto spesso di questa. Anzi, all'inizio sì, ne parlava volentieri. Adesso no. Adesso rivedere alcune scene gli fa molto male, si chiude in se stessa.
Io sono la mamma di Gianni, aveva 9 anni e mezzo, faceva la quarta. Era un bambino sempre allegro, sempre col sorriso. E purtroppo ci manca quel sorriso.
Altri figli?
Sì, altri 2. Lui era l'ultimo.
Come ricordano loro il fratellino?
Non ne vogliono parlare. Quando parlo di Gianni, dice mamma, smettila. Cioè, loro ce l'hanno sempre dentro di loro, però non ne vogliono parlare, non vogliono sentire. Nel loro quaderno c'è tutto sempre scritto Gianni, ti voglio bene, fanno i disegni, però a parlare del terremoto per loro è un dramma.
Sisma fa crollare il solaio della scuola elementare di San Giuliano in via Giovanni XXIII. In quel momento nell'istituto ci sono 4 insegnanti, 2 bidelli e 58 bambini. Molti di essi non rivedranno più la luce. Per tutto il giorno si continua a scavare, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, persone del posto, anche a mano a causa della difficoltà ovvia di operare con mezzi meccanici. Ancora la sera vengono estratte persone vive dalle macerie e la mattina seguente i vigili del fuoco fanno sapere che non si sentono più voci provenire da là, da sotto le macerie. Sempre a San Giuliano di Puglia sono crollati vari edifici, travolte dal crollo delle rispettive abitazioni, hanno perso la vita 2 donne, ma è sotto la scuola Iovine che si registra il tributo di vite umane più pesante. Già nelle prime ore esplode la rabbia nelle parole rotte dal pianto e dalla disperazione dei padri e delle madri, che comprendono da subito che quella tragedia si poteva evitare, che quella scuola maledetta era una bomba ad orologeria. La scuola doveva crollare, dicevano subito le persone. I solai sono vecchi, di 20 anni, di 30 anni, non ricordo nemmeno io quanto sono vecchi, di più, sono stati realizzati con argilla e cemento e i ferri non sono neppure zigrinati come dovrebbero essere, ma lisci. Ecco perché il palazzo alto un piano si è chiuso come si chiude un libro in un battere di ciglia. I bambini di San Giuliano morti in quel tragico giovedì 31 ottobre 2002 non sono stati uccisi dal terremoto, ma dalla scuola. Quello che doveva essere un luogo sicuro, come ci racconteranno queste mamme che abbiamo incontrato, dove imparare a crescere, si è trasformato per loro in una tomba. L'amministrazione comunale avrebbe dovuto costruirli in maniera diversa, quei solai, si lamentano ancora le mamme, e avrebbe dovuto tener conto del grido di allarme sulla sicurezza e tenuta di quella struttura in cui da anni si denunciavano cedimenti e infiltrazioni d'acqua. Ma una lunga serie di omissioni, il pressapochismo di chi in quel paesino del sud di un migliaio di abitanti vede i controlli come un'inutile perdita di tempo, se non addirittura come un laccio della burocrazia volto a limitare ottime occasioni di guadagno. Gli interventi di manutenzione della scuola Iovine si erano limitati negli ultimi 2 anni a tinteggiare i muri di giallo, quelli strutturali alla costruzione di una scellerata sopraelevazione effettuata senza alcun calcolo statico, senza alcun progetto, senza le autorizzazioni necessarie, nel disprezzo delle più elementari norme di sicurezza e con materiali assolutamente inadeguati. La descrivete com'era questa scuola?
Ma vederla era bella, però aveva dramma dentro, non potevo mai immaginare una cosa del genere. Per me, dico, mio figlio sta a scuola, sto sicura, non credevamo una cosa del genere.
Era una scuola che poteva contenere 120 alunni. C'erano le classi delle medie e delle elementari, quindi considerando che è un paese di 1100 abitanti, quindi la scuola era più che sufficiente, non c'era bisogno di fare il piano rialzato nel modo più assoluto. Non c'era la necessità demografica, perché qui i bambini non è che crescevano, ogni aula era composta da 6, 7, 8 bambini. Quindi.
E come mai è stato fatto?
E beh, questo dovremmo chiederlo a chi ha realizzato quest'opera, che secondo noi non aveva senso. Non aveva senso realizzare altre aule, perché già c'erano delle aule vuote, quindi non si capisce il perché. Possiamo immaginare il perché, le solite cose all'italiana, appalti, lavori pubblici, eccetera.
Bisogna dare il contentino a qualcuno, probabilmente.
Ma non sarebbe la prima volta, l'Italia è così. Però il problema è che bisognava farla e farla nel rispetto delle regole.
Il signore è il marito di una delle donne, cosa stava dicendo a proposito della scuola?
No, le aule secondo me erano più che sufficienti, perché i bambini erano pochissimi. Quindi hanno creato un'aula che doveva essere, come si chiama, multimediale, giusto, per i computer e quant'altro.
Dovevano sistemare dei nuovi computer per i ragazzi per imparare.
Una specie di laboratorio.
Una specie di laboratorio. Praticamente i computer sono arrivati, ma non sono stati sistemati sopra, ma giù, nella sala mensa.
Quindi era un piano non utilizzato?
Non utilizzato, no, era vuoto. Non lo so se avevano sistemato degli armadi, non lo so. Però non era
probabilmente utilizzato. Si sarebbe utilizzato un domani, però questo non lo possiamo neanche
ma
sapere,
ma non lo possiamo neanche dire, no. No, ecco perché ci stavano queste due aule.
Sta di fatto che questo piano rialzato è ceduto.
Sì, erano sistemate sulla quinta e la prima elementare, praticamente quelle che è caduto durante il terremoto.
Nessuno mai aveva dato qualche allarme di qualche struttura che stava cedendo.
La scuola che viene aperta 50 giorni prima e si festeggia perché a fianco c'entrano i bambini della scuola materna, che era il primo anno che andavano lì, per me doveva essere sicuro, cioè ci sono tutte le autorità che vanno a festeggiare insieme.
Nessuno si sognerebbe mai di pensare che c'è qualcosa che non va.
Giustamente, nessuno lo sogna e nessuno lo pensa.
I vostri figli non vi raccontavano mai che succedeva qualcosa di strano, né tantomeno le maestre?
No, niente.
Nessuno poteva immaginare che una piccola scossa di terremoto succedeva tutto.
Non cessi l'attenzione e la solidarietà da parte dell'intera nazione su San Giuliano. Così Giovanni Paolo II salutava il 18 dicembre del 2002 un gruppo di una sessantina di ragazzini e maestre sopravvissuti a quel terremoto del 31 ottobre. Mentre assicuro la mia costante preghiera per voi e i vostri familiari, diceva il Papa salutando i ragazzi, vi incoraggio a guardare al domani con fiducia e speranza. Auspico altresì che non cessino l'attenzione e la solidarietà verso le vostre comunità. Così, ecco, il Papa 6 anni fa. Vi invito a raccontarci le vostre storie, 335 12 43 317, ed intanto ascoltiamo ancora le testimonianze di questo viaggio a San Giuliano di Puglia.
Ti scatterò una foto, ricorderò e comunque, e so che non vorrai, ti chiamerò.
Ecco qua, ci sta la fotografia. Questa foto che cosa ritrae?
Questa è la scuola caduta, una casa dell'Ottocento, prima dell'Ottocento. Stop, San Giuliano.
Ecco, spostiamoci di qua, che ritrae un'area più vasta. Questo è tutto il paese?
Sì, questo è tutto il paese.
Ecco.
La scuola? La casa dell'Ottocento, prima dell'Ottocento, e basta. San Giuliano è questo.
Da precisare che nella costruzione che è crollata con l'evento sismico non è morto nessuno.
Ma perché non c'era nessuno dentro ad abitare?
C'erano, ma non sono morti, perché è crollata a rallentatore. Invece la scuola si è accasciata.
Perché comunque era una costruzione fatta a dovere, anche se aveva la sua età. Il problema è che la scuola non era
accasciata piano piano. Invece la scuola si è accasciata prima che arrivasse l'onda sismica. La scuola già era crollata e i nostri figli sono rimasti intrappolati come i militari che facevano guerra nelle trincee della Russia. L'identica cosa. Sono rimasto con le penne in mano, col quaderno, con le mani tra le foglie dei quaderni. Quindi non hanno avuto nemmeno il tempo di mettersi le mani tra la testa per dire che sta succedendo.
Uscite di sicurezza.
Non c'è stato tempo.
C'erano le uscite di sicurezza.
Si è chiusa a portafoglio.
Si è accartocciata.
Sì. Quando siamo arrivati noi abbiamo visto una cosa...
Una pizza, il tetto, sopra i banchi, sopra i banchetti.
Era tutto chiuso. L'unica fortuna che io ho avuto quel giorno è che non stavo a casa, casa mia stava a 10 metri dalla scuola. Cioè io ogni mattina mi affacciavo dal balcone e salutavo mia figlia che faceva la quinta elementare. Bastava allungare la mano per dire...
Eccola qua, questa è la scuola, questa è la casa.
E se io mi affacciavo quella mattina, all'ora che è successo, io vedevo tutto. Per fortuna non ci stavo in quel momento, stavo fuori.
Le case sono state danneggiate.
Non sono cadute.
Il giorno dopo, con la scossa, che c'è stata alle 4 del giorno dopo. Me la ricordo bene quella scossa, perché mio figlio è stato estratto alle 4, poco prima di questa scossa.
E le case loro sono crollate, sono cedute, ma non crollate definitivamente.
Parziale.
Poi, che si è deciso con le ruspe di buttarle giù, non lo so il perché, perché c'erano anche case
che ancora potevano essere recuperate,
sì, sì,
lesionate, sì, ma insomma con qualche lavoro.
L'asilo, la scuola materna, che era inagibile, dove avevano spostati i bambini prima, le ruspe ci hanno voluto 3 giorni per buttarla giù. 3 giorni. Era una scuola inagibile.
I bambini di materni stavano in un'altra scuola, poco più giù della scuola nuova.
A 200 metri più giù.
Quindi lì l'hanno abbattuto subito, dopo pochi giorni.
Un'altra cosa voglio precisare. A fianco alla scuola crollata, la Iovine, dove sono morti i nostri figli, c'è stata una palestra che io non ci sono potuto mai entrare perché l'avevano dichiarata inagibile, pericolante per l'altezza, per la struttura che aveva. Non con la prima scossa, né con la seconda, non con le terze di rassestamento, la palestra non è caduta. L'hanno dovuto abbattere con l'escavatore.
L'hanno abbattuta 2 anni fa.
2 anni fa, un po' per mascherare, un po' perché non poteva essere più allo stato che era, perché dovevano ricostruire le abitazioni a fianco.
Sì, ma perché costruzioni...
Quindi una struttura non agibile è rimasta lì in piedi. La scuola, che dicevano che era agibile, però i documenti alla mano non abbiamo trovato fino ad oggi, era agibile.
Diciamo che la situazione parla da sé. Ma perché questa palestra era stata dichiarata inagibile?
Non lo so. E come la scuola era dichiarata agibile. La scuola era agibile.
Dico, uno costruisce una palestra e poi dice che non è agibile. Non ho capito perché.
Non lo so. Io non ci sono potuto mai andare.
Allora, non era agibile perché un lato del muro si era fatto una crepa proprio...
Sempre per eventi sismici?
No, proprio per la costruzione. E per anni si correva questo periodo. Siccome questa palestra stava dietro casa mia... E si vedeva questa grandissima crepa di qualche giorno, questo muro cadrà su casa mia. Comunque l'avevano rifatta questo muro, però la crepa è riuscita di nuovo. Allora si andava a ballare in quella palestra, cioè balli di gruppo, però non autorizzato.
Just a brick in the wall. All in all, it was all just bricks in the wall.
Io ho sopraelevato sopra casa dei miei genitori 10 metri dalla scuola e ho sopraelevato lo stesso periodo che è stato sopraelevato la scuola. A me mi è stato dato il fermo, perché si dovevano controllare tutte le leggi, controllare le fondamenta, se la casa poteva mantenere un'altra struttura sopra. Sono stato 1 mese con il tetto tolto, che pioveva in casa mia. Ho dovuto aspettare, non mi hanno fatto andare avanti finché non c'era questa legge. Mentre per la scuola è stata portata avanti, perché intanto è un edificio pubblico, no?
Intanto nel processo... è emerso che mancava il progetto, l'agibilità, l'abitabilità, in poche parole 23 leggi violate su una cosa pubblica.
Insomma, il suo piano rialzato non è crollato?
No. Allora io a distanza di 1 mese sono tornata a casa mia insieme con i vigili del fuoco e ti posso dire che a casa mia sono caduti solo i bicchieri e le bottiglie con il liquore. Del resto è rimasto tutto intatto. L'unica cosa sotto nel garage, i muri erano un po' lesionati, ma i pavimenti intatti, ci poteva andare a dormire, ma è stato buttato giù perché là si doveva nascondere tutte le evidenze, doveva venire il parco della memoria, però io non ho insistito di non buttarla giù.
Questa è la vecchia scuola dell'asilo dichiarata inagibile, è rimasta lì in piedi. Poi c'è la casa dell'Ottocento che è crollata, in parte, sono salvati tutti quanti. C'è la palestra dichiarata inagibile, si può vedere tranquillamente, non c'è una crepa, non ci sta niente. La casa della signora, a 10 metri dalla scuola, è rimasta intatta. La casa di un altro genitore qua a fianco è rimasta intatta. Queste altre abitazioni rimaste intatte alla prima scossa. La scuola è crollata, ma quella sopraelevata su un muro di paglia, su un muro di terra. Hanno messo il cappello all'asino, il calcestruzzo su muri di paglia.
Casa sul confine della sera, oscura e silenziosa se ne sta, respiri un'aria limpida e leggera, e senti voci forse di altre età. E senti voci forse di altra età. Sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai, e tu ricerchi là le tue radici, se vuoi capire l'anima che hai. Se conosci me, qualche segno, qualche traccia di ogni vita, o se solamente io ricerco in te risposta ad ogni cosa non capita. Cercare le parole, la pietra antica non emette suono, o parla come il mondo, come il sole, parole troppo grandi per un uomo, parole troppo grandi.
Perché l'edilizia, in particolare l'edilizia scolastica, è così fragile in Italia e perché ci si specula così facilmente? Siete sempre in onda sulla Radio Vaticana in diretta 335 12 43 317 per i vostri sms. Continuiamo a raccontare l'episodio tragico di San Giuliano di Puglia, dove crollò la scuola Iovin e trovarono la morte 27 bambini più la loro maestra, nel ricordo di alcuni genitori.
È che ognuno pensa a sé. La verità è un lavoro inutile.
Allora, sono passati 6 anni. In questi 6 anni è stata costruita una nuova scuola. Che cosa si è imparato in 6 anni? Voi intanto, come comitato, che cosa avete fatto? E che cosa denunciate oggi?
È stata costruita una scuola che è un mostro di tecnologia, un mostro di sicurezza. Però questa nuova scuola nasce sul sangue dei 27 bambini e della loro maestra. Purtroppo l'Italia, sono ripetitivo, ma è così. Mettono i cancelli dopo che voi sono scappati. Ma non c'era bisogno di fare quella mega struttura. Se qualcuno avesse rispettato le leggi nella vecchia scuola, avrebbe fatto il collaudo, avesse fatto, non so, tutti i vari certificati che la legge prevede, l'agibilità, tutto. Tutto questo non è stato fatto, ma queste sono delle prove provate, non sono cose che diciamo noi, quindi è emerso nella fase del processo. Oggi hanno inaugurato quella nuova scuola, però i 27 bambini e l'altro insegnante non ci sono più.
Cosa avete pensato dopo questo ennesimo fatto tragico di Rivoli?
Ma guardi, questa è l'ennesima tragedia annunciata come quella di San Giuliano. Noi dopo la morte, la tragedia dei nostri figli, non ci siamo fermati. Siamo andati avanti perché abbiamo sempre detto che quel testimone che abbiamo noi del lutto e del dolore volevamo che non passasse di mano. Però purtroppo così non è stato. Sono 6 anni che ci siamo spesi per la sicurezza nelle scuole. 6 anni di denunce che nessuno ha raccolto. Siamo stati promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare proprio sulla sicurezza nelle scuole perché la sicurezza delle scuole diventasse legge dello Stato. Nessuno ci ha ascoltato. Oggi è triste vedere che altri genitori piangono il proprio figliolo perché è morto in una scuola. Ma è ancora più triste sentire persone più o meno importanti, istituzioni, sindacati, oggi parlano di sicurezza nelle scuole. A questi noi diciamo, dove eravate quando noi per 6 anni denunciammo lo stato delle cose? Perché vede, fare i numeri oggi, ognuno snocciola cifre, dati, vuol dire che tutti sapevano. Tutti sapevano e tutti sanno la realtà dello stato delle scuole italiane.
Lì sull'impalcatura a 4 muri solidi. Nessun mattone mi disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime. Seduto a riposare come fosse sabato. Mangiata pasta scotta come fosse un principe. Bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago, ballato e riso come se ascoltasse musica.
Adesso è proprio sulla bocca di tutti il discorso della edilizia scolastica che non funziona.
Guardi, noi a tal proposito facemmo un comunicato 20 giorni fa, quando le immagini della televisione mandarono il crollo di una scuola ad Haiti. Gli unici che facemmo un comunicato per dire basta, fermata questa mattanza, così scrivemmo in quel comunicato. Nessun giornale, nessuna TV, nessun politico, nessun sindacalista un mese fa parlava di queste cose.
Perché secondo lei?
Perché è un tema che non conviene parlarne, è un tema che bisogna tenere nascosto ai genitori. Perché le scuole italiane, diciamocela tutta, sono fragili, sono fatte di cartapesta, la maggior parte sono costruite negli anni 50. E allora lo Stato non vuole che emerge la verità. Però oggi questo tema è di attualità e purtroppo è tornata alla ribalta perché un'altra scuola ha ucciso un altro ragazzo. Ma credo che tutti questi che fino ad oggi sono stati in silenzio sono corresponsabili di quella morte. E mi lasci anche dire che l'informazione, credo che doveva onorare in modo migliore quei 27 bambini. Doveva continuare a parlare di sicurezza nelle scuole. Nemmeno l'informazione è stata all'altezza delle nostre denunce.
Tra l'altro, denunciare cosa avviene in una scuola di Haiti, che è a chilometri e chilometri di distanza, in un altro continente, fa quasi impressione ed esprime il vostro grado di solidarietà e di sensibilità verso questa realtà, che non è solo a poche centinaia di metri da voi.
Guardi, per noi vedere una scuola che crolla, vedere scene di panico, di dolore, di sgomento, è come se rivivessimo la stessa nostra tragedia. È una tragedia che non si è mai sbiadita nei nostri pensieri, è un dolore che sempre vive e presente. Riviverla, anche se a centinaia, migliaia di chilometri a Tahiti, per noi è la stessa cosa, perché vanno difesi tutti i bambini del mondo nelle
scuole.
Non
ci sono bambini di serie A e di serie B.
Non ci sono bambini. Purtroppo sia noi sia i nostri figli sono bambini di serie B, perché nessuno è stato in grado di difenderli. Queste sono parole dell'ex presidente Ciampi, quando disse ai funerali non siamo stati in grado di difenderli. Allora, e noi diciamo che nemmeno oggi le istituzioni sono state in grado di difendere i bambini. Io credo, speriamo, il nostro auspicio è che dalla nostra e dalla tragedia di Rivoli qualcosa si muova. Noi siamo disposti e disponibili ad affrontare qualsiasi cosa. L'importante è che si faccia veramente qualcosa.
Qualsiasi cosa che vuol dire? Adesso si è appena riaperto il processo di appello.
Vede, se una sentenza legalizza l'illegalità vuol dire che qualcosa non funziona in Italia. Perché, come dicevo prima, quella scuola è stata aperta senza avere nessun certificato in regola. Quella scuola si è aperta pur sapendo che sono state violate una ventina di leggi. Però un giudice li ha assolti. E questo crea un precedente molto pericoloso. Perché oggi i cittadini, le istituzioni, le amministrazioni locali, i costruttori, i tecnici possono fare di tutto perché c'è una sentenza ed è molto pericolosa. Noi chiediamo di ripristinare la legalità in quest'Italia, di rimettere l'Italia nel binario della legalità. Credo che ci sia bisogno di legalità, di l'illegalità ce n'è troppa.
Il fatto non sussiste, giudicate voi, con questo titolo in copertina si apre il libro bianco che il comitato appunto delle vittime della scuola elementare di San Giuliano di Puglia mi ha consegnato, un libro bianco che contiene tutti gli atti del processo, compresa la sentenza del luglio dell'anno scorso, in cui appunto tutti sono stati assolti per questo tragico episodio. Il logo dell'Associazione delle Vittime di San Giuliano è un rettangolo giallo su cui sono stati disegnati i volti dei 27 bambini che sono morti in quella scuola, delle faccette sorridenti che si tengono per mano. Vorrei ringraziare molto il Vigile del Fuoco Vittorio Iannitti, domani la seconda puntata con altre testimonianze.
If blood will flow, flesh and steel are one. Giant in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our mind will always stay. On the rain will fall. The lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us point beneath an angry shore, as we forget how fragile.
Domani vi anticipavo la seconda puntata dedicata alla scuola crollata a San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso, la giustizia che cammina a rilento. Ricorderemo la maestra che è morta insieme ai 27 bambini di quella classe, racconteremo la fede messa a dura prova, la fede delle persone che hanno perso i bambini, racconteremo i soldi a pioggia arrivati da ogni parte, anche in comuni per nulla toccati dal sisma, racconteremo ancora questa edilizia che fa acqua da tutte le parti. diretta dal Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale Giorgio Onetti per aggiornarci sul traffico a Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Antonella e a tutti gli amici in ascolto. Il traffico al momento gode di una certa pausa rispetto al momento peggiore che dovrebbe purtroppo arrivare tra un'ora e mezzo circa. Nel frattempo però già alcune arterie hanno problemi, hanno incolonnamenti, come per esempio via del Foro Italico che vede code tra via Le Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni. Sempre su quello che poi si chiama tangenziale, altri disagi sono segnalati tra Largo Passamonti e via Le Castelle in direzione San Giovanni. Il traffico è già intenso dunque. Attenzione poi per chi si trova vicino allo Stadio Olimpico a passare da piazzale Maresciallo Giardino. Ci sono infatti fino alle ore 18 lavori di manutenzione stradale dei marciapiedi che potrebbero dare ripercussioni soprattutto nelle ore di maggior traffico, quindi tra un'ora circa. Per il resto tutto regolare. Buon pomeriggio.
Grazie. Al 15:18 risponderanno gli operatori del CIS Viaggiare Informati, quindi chiamate pure per conoscere i dettagli sulla viabilità. Noi invece rispondiamo al numero verde 800 208 802. Mandateci anche le vostre email 105@vatiradio.va. tra pochi minuti un radiogiornale flash in lingua francese, poi inglese. Saluto Vasco Filigin e la parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia. Ci risentiamo domani pomeriggio 15:05.
Veramente bene così. Sono così, così un giorno ho scritto su un quaderno: io farò sognare il mondo con la musica. Non molto tempo dopo, quando mi bastava fare un salto per raggiungere la felicità. E la verità ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è. Invece di guardare il sole sorgere, fermare il tempo e la velocità, i passi svelti della gente, la disattenzione, le parole dette senza umiltà, senza cuore, così, solo per far rumore. Ho aspettato a lungo.